87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Ringrazio Michele Giorgio per essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Michele, con te volevamo un po' fare un commento, iniziare questa mattinata facendo un commento su quello che è la cosiddetta tregua che dovrà partire da domani, iniziando con lo scambio di prigionieri in un territorio, quello che è la striscia di Gaza e la Cisgiordania, insomma abbastanza devastata, e con una situazione politica che vede oggi sui giornali fare il nome di Abu Mazen come colui e l'autorità nazionale che dovrà in qualche maniera gestire Gaza, che mi sembrano sono delle affermazioni un po' forti. Allora a te lascio la parola.
Ma rispondo subito rispetto a questa storia di Abu Mazen, cioè non è che Abu Mazen sia stato incaricato di gestire, diciamo sì, la striscia di Gaza da oggi in poi, semplicemente è lui che ha parlato ieri e ha detto che l'autorità nazionale è pronta, e l'autorità nazionale ha anche preparato un piano dove delinea quale potrebbe essere la sua amministrazione, in cui nomina anche Hamas, ma non in una maniera estremamente esplicita. Quindi questo è quello che Abu Mazen fa, si propone, dice che appunto il governo palestinese che c'era prima del 2007, prima che ci fosse lo scontro tra Fatah e Hamas, e quindi sento dei rumori di sottofondo molto forti, se mi si ascoltate. Sì. Vi dicevo, quindi Abu Mazen cerca di ristabilire la situazione che c'era prima del 2007, quando ci fu lo scontro tra Fatah e Hamas, e Fatah fu espulsa sostanzialmente, o gran parte di essa, dalla striscia di Gaza, e adesso che è successo tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 15 mesi e c'è questo grosso interrogativo su chi controllerà Gaza, interrogativo sollevato da più parti, ma non dai palestinesi. Per i palestinesi, al di là delle varie organizzazioni politiche, credo che ci sia un'unica soluzione, cioè quella che Gaza venga governata dai palestinesi stessi e basta, e nessun altro, che venga fatta partire subito la ricostruzione, ma che ci sia comunque un governo palestinese unitario, che è quello che tutti i palestinesi chiedono dal 2007, sostanzialmente, da questa spaccatura che c'è stata da 18 anni e che non si è mai risolta. Ragion per cui tendo a sottolineare questo: Abu Mazen si propone, ma io non credo che finita la guerra, ammesso che sia finita, perché Israele dice, lo stesso Netanyahu, fanno capire appunto che passati questi 42 giorni di tregua, la prima, la seconda e la terza fase dell'accordo di cessate il fuoco, che tra l'altro tendo a sottolineare riguarda solo la striscia di Gaza, non anche la Cisgiordania, dove Israele prosegue la sua occupazione, le sue incursioni, i suoi raid eccetera, quindi non riguarderà anche la Cisgiordania. Però sta di fatto che, terminata questa tregua, Israele fa capire che riprenderà le sue operazioni a Gaza contro quelle che definisce organizzazioni terroristiche, e questo Netanyahu l'ha anche promesso con i ministri dell'estrema destra che hanno contestato l'accordo, che hanno votato contro l'accordo la scorsa notte quando si è riunito il governo, ma l'accordo è stato approvato dal governo israeliano, e quindi vedremo come andrà a finire. Quello che dobbiamo sottolineare con grande forza è che si tratta di una situazione di grande fragilità e di grande incertezza. Ci sono grandi speranze della popolazione di Gaza che l'inferno cominci finalmente a terminare, a sparire, ma Gaza è distrutta, la ricostruzione richiederà molti anni, e sappiamo dell'elevato numero di vittime, delle distruzioni, abbiamo detto, e di tutte le altre cose, a cominciare anche dalla fame che c'è a Gaza, la scarsità di generi di prima necessità. Però sta di fatto che noi ad oggi non abbiamo alcuna certezza che, passate le tre fasi di questo accordo di tregua, effettivamente la guerra, l'offensiva israeliana non riprenderà. Netanyahu dice gli Stati Uniti mi hanno dato delle garanzie, adesso si insedierà anche Trump, che se Hamas tenterà di riorganizzarsi, tenterà di assemblare nuove armi o comunque farà delle azioni, noi entreremo in azione. Io, ahimè, devo dire, temo che questa cosa da parte di Israele, cioè di queste incursioni da parte di Israele per mettere fine alle attività di Hamas, saranno la regola a Gaza in futuro.
Sì, diciamo che sicuramente, insomma, le incursioni le conosciamo molto bene, insomma, le incursioni di Israele e il continuo, anche continuare una guerra che c'è sempre stata di colonialismo, di a bassa intensità, ma che comunque tende a prendere territorio, a uccidere, a fare sempre arrestare le persone. Ti volevo a questo punto anche chiedere un commento su qual è l'area appunto che si respira in Cisgiordania, visto che insomma l'ultima notizia riguardavano semplicemente riguardavano Jenin per quanto riguarda la questione dell'autorità nazionale palestinese, ma c'è stato uno scambio molto forte oggi. Anche l'altra economia intitola il proprio numero sul forte presenza, il continuo e forte presenza di armi anche italiana ai coloni, quindi una militarizzazione evidentemente non solo portata avanti dall'esercito israeliano, ma anche in uno scambio con gli estremisti del governo da parte di Netanyahu di armare sempre di più e di cedere territorio della Cisgiordania. C'è questo scambio secondo te anche all'interno del governo?
Ma questa delle armi e coloni, in verità, se posso permettere, una notizia un po' vecchia, perché si sa da un anno che il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha fatto sostanzialmente distribuire centinaia di migliaia di pistole, ma anche armi più pesanti, mitragliatori ai coloni, soprattutto quelli lì in particolare che fanno il militare o la cosiddetta guardia di sicurezza, e quindi la militarizzazione del territorio cisgiordano è in atto, tra l'altro neanche dall'ultimo anno ma da sempre, che i coloni sono sempre stati molto, molto armati. Io guarderei anche agli aspetti che sono non solo appunto a queste questioni militari ma anche politiche, perché quello che noi dobbiamo anche tenere conto è che questo accordo di tregua potrebbe essere stato, anzi io personalmente ne sono abbastanza sicuro, per quanto possa valere il mio parere, c'è stato l'accettazione da parte di Israele per un motivo secondo me abbastanza ovvio. Cioè, a parte ovviamente il non aver raggiunto gli obiettivi dichiarati da Netanyahu, le mancate promesse alla popolazione, la distruzione di Hamas, l'eliminazione di Hamas da Gaza, tutte cose che ovviamente Israele non ha raggiunto in 15 mesi di un'offensiva devastante a Gaza, ma anche perché evidentemente Israele e Netanyahu hanno ottenuto delle promesse da parte della futura amministrazione americana, e cioè che si discuterà della annessione di gran parte della Cisgiordania, o per essere più espliciti, della terra cisgiordana a Israele, e quindi annessione di terra ma non di popolazione palestinese. E questo sarà un tema molto importante da subito. Credo naturalmente che le colonie si espanderanno ancora di più, e naturalmente rispondendo a quello che tu mi chiedevi prima, è chiaro che ci sarà anche un'ulteriore militarizzazione dei coloni. Noi in questi 15 mesi di guerra abbiamo visto che alcune migliaia di coloni, queste sono notizie ufficiali, tra l'altro con l'uniforme dell'esercito israeliano, alcuni non erano formalmente dei militari, ma indossando gli uniformi sono diventati anche, lo dicevamo, delle guardie di sicurezza, che non hanno fatto solo un lavoro di presidio, di controllo intorno alle colonie, ma si sono spinti molto più avanti, avviando vere e proprie operazioni di polizia in altre zone della Cisgiordania. E voglio ricordare che diversi attivisti internazionali che hanno cercato di garantire protezione ai palestinesi in Cisgiordania sono stati fermati non dalla polizia, non dall'esercito di Israele, ma proprio da questi coloni in divisa che hanno avuto l'autorità di svolgere azioni di polizia e di sicurezza dalle autorità israeliane. Io temo che questa cosa in realtà si allargherà sempre di più adesso che c'è Trump alla Casa Bianca e che sappiamo è sempre stato non solo un alleato di Israele, ma un alleato proprio dei coloni e della colonizzazione israeliana. Quindi il futuro in Giordania lo vedo molto difficile sia dal punto di vista della politica che sul terreno.
Riguardo invece ai prigionieri, la liberazione, insomma, domani ci saranno, c'è la liberazione di alcuni ostaggi, insomma, che è, e la liberazione di dei prigionieri, insomma, nelle carceri israeliane, dei prigionieri palestinesi, che sono in realtà alcuni veri e propri sequestri, perché riguardano anche i prigionieri in detenzione amministrativa. Su questo, insomma, si hai qualche notizia in più, o riguardano, insomma, invece prigionieri nelle carceri israeliane che hanno avuto già dei processi e via dicendo?
Riguardano un po' tutti i prigionieri. Adesso quello che noi sappiamo è che dovrebbero essere liberati circa un migliaio di prigionieri politici palestinesi, che potrebbero diventare alcune centinaia di più se queste sono cose un po' meno chiare, che a quanto pare stanno ancora di fatto sotto il tavolo negoziando le due parti indirettamente, perché ricordo che il negoziato tra Israele e Hamas è stato un negoziato indiretto attraverso i mediatori dell'Egitto, del Qatar e dell'Egitto. Sta ancora negoziando, quindi sicuramente da parte israeliana c'è la ferma intenzione di liberare prigionieri che, come dire, non sono di primo piano, prigionieri che sono in detenzione amministrativa, ragazzi che sono stati arrestati qualche tempo fa, che in Cisgiordania ci sono stati migliaia di arresti nei 15 mesi, molti sono stati poi rilasciati, ma molti altri sono stati detenuti, sono ancora detenuti, e quindi Israele vorrebbe rilasciare come dire delle figure di secondo piano. Invece Hamas, e Israele comunque dovrà farlo in parte, chiede la liberazione anche di prigionieri di primo piano, figure importanti. Penso che non ci sarà, è stato anche detto e scritto da più parti, Marwan Barghouti tra i detenuti che verranno rilasciati, che Israele si è opposto o si oppone sino a questo momento alla sua scarcerazione dopo 22 anni, scusate, quasi 23 anni di prigione. Non dovrebbe esserci neanche Ahmed Sadat, che è il leader del Fronte Popolare. Però sappiamo che nel primo gruppo di detenuti palestinesi che sarà rilasciato in cambio di tre ostaggi che dovrebbero essere liberati da Hamas domani intorno alle 16 ora locale, sappiamo che dopo dovrebbero essere liberate le prime 95 persone, le prime 95 palestinesi, scusate, e molte tra questi, molti sono donne, sono detenute, i nomi non dicono molto, però ce n'è uno importante, che è quello di Khalid Jarrar, una dirigente del Fronte Popolare, arrestata molteplici volte, innumerevoli volte in detenzione amministrativa e non solo dalle autorità israeliane in questi anni, tra l'altro in condizioni di salute precarie, è stata arrestata senza alcun motivo appena iniziata l'operazione, l'offensiva israeliana a Gaza dopo il 7 ottobre del 2023. Ecco, diciamo, di questo primo gruppo di detenuti la più importante, il nome più importante è sicuramente quello di Khalid Jarrar, che tra l'altro, oltre ai suoi incarichi politici di rilievo, ha anche avuto una storia importantissima nella lotta femminista in Palestina.
E che, insomma, più volte insomma se ne è parlato, e comunque più volte è stata chiesta la sua scarcerazione, anche per non perché non sono mai stati chiari i motivi, appunto, del suo arresto. L'ultimo commento che ti chiederei, Michele, gentilmente, se ti va, è il ruolo dell'Egitto e del Qatar in questo momento. Un Egitto in cui le dichiarazioni dei nuovi padroni del Siria hanno detto il prossimo a cadere sarà l'Egitto, quindi un Egitto che invece si fa promotore di un ruolo di mediatore di importanza, anche se sulla Palestina, insomma, ultimamente ha fatto molto poco, e in Medio Oriente, e un Qatar che anche, insomma, vuole forse rivedere, non so, il proprio ruolo nella zona.
Ma sono due paesi che non sono alleati, diciamolo subito. Qatar ed Egitto, al contrario, adesso hanno relazioni normali, diciamo, ma per un lungo periodo sono state tese, perché il Qatar è storicamente un sostenitore, uno sponsor del movimento dei fratelli musulmani, quindi anche di Hamas, e i fratelli musulmani sono i nemici principali di El-Sisi, del presidente egiziano El-Sisi a Cairo.
Lo ricordiamo che dopo quella che è stata definita dagli stessi egiziani rivoluzione del 2011, era stato eletto Morsi proprio come rappresentante poi dei fratelli musulmani, che poi è stato fatto cadere ed è salito Al-Sisi, anche per fare un po' di storia. Quindi il governo di Al-Sisi, i militari di Al-Sisi, è proprio in contrapposizione alla linea politica dei fratelli musulmani, che in Egitto però ha moltissimo seguito, evidentemente, visto che era stato eletto Morsi, immagino.
Sì, non solo era stato eletto, ma era stato eletto democraticamente per la prima volta, non era accaduto in Egitto, credo, nel giro di alcuni decenni, di elezioni vere, diciamo, quindi da parte di tutto il popolo egiziano. Però il governo dei fratelli musulmani è durato più o meno poco più di un anno, eccetera, il controllo, e poi c'è stato il colpo di Stato nel 2013, e sappiamo com'è andata, e sappiamo anche che chi ha cercato di condannare, investigare, eccetera, ci ha rimesso anche la vita, ricordiamo appunto Giulio Regeni in questo. Però ecco, tornando alla domanda che mi facevi, il Qatar e l'Egitto quindi non sono paesi alleati, e in questa trattativa hanno collaborato, ma hanno avuto anche delle posizioni diverse. È chiaro che il Qatar ha cercato di rappresentare un punto di riferimento principale per i palestinesi, per Hamas, ha cercato di portare avanti nel lavoro di mediazione una linea che fosse, diciamo, più vicina a quelle che erano le richieste palestinesi. L'Egitto non è che non lo abbia fatto in assoluto, ma l'Egitto è un paese che ha rapporti stretti con Israele dal punto di vista della sicurezza. L'Egitto ha collaborato e collaborerà alla chiusura di Gaza, al controllo di Gaza, e così da sempre, e così soprattutto dal 2013, ragion per cui è chiaro che l'atteggiamento di questi due paesi è diverso sia nella regione che verso la questione palestinese. Da parte dei palestinesi invece ovviamente c'è l'intenzione di tenere buoni rapporti con tutte e due queste parti, anche con l'Egitto, perché poi l'Egitto comunque rappresenta l'unico sbocco su un paese arabo che la striscia di Gaza ha, e quindi diciamo è anche interesse dei palestinesi cercare di avere buone relazioni con tutti. È chiaro che con l'Egitto è molto più difficile, perché l'Egitto stabilisce proprio, concorda con i paesi che sono delle politiche di sicurezza, cosa che evidentemente non fa il Qatar, anche ad aggiungere che il Qatar non ha rapporti con Israele, spesso li ha avuti conflittuali. Israele lo ha attaccato moltissimo in questi 15 mesi, soprattutto nei mesi passati, per alcune sue scelte politiche, eccetera. Però comunque dietro le quinte non è un paese che non abbia dei contatti con Israele. Il fatto stesso che abbia partecipato alle trattative, è chiaro che un contatto con Israele doveva averlo per forza.
L'ultima domanda che ti faccio è: in questo momento il ruolo di Israele anche in Siria, non pensi che questo anche momento in cui Israele ha un ruolo non indifferente per aver rioccupato le alture del Golan, ma anche per il ruolo che sta giocando insieme alla Turchia in Siria, insomma, abbia contribuito anche a una tregua che vede la questione libanese, la questione siriana cruciali anche per Israele?
Indubbiamente Israele ha tratto un vantaggio enorme dalla caduta di Bashar Assad e dall'ascesa al potere, chiamiamola così, conquista del potere da parte di questi nuovi padroni di origine jihadista appunto a Damasco. Su questo non c'è dubbio, Netanyahu stesso, anzi forse mi sbaglio, comunque Israele ha sottolineato in più di un'occasione che sono stati anche i suoi bombardamenti aerei andati avanti in maniera intensissima contro gli alleati di Assad ad indebolire il presidente deposto e a creare le condizioni evidentemente per favorire questa avanzata senza ostacoli che Al-Jolani e il suo gruppo di Hayat Tahrir Sham hanno fatto dalla provincia di Idlib fino alla capitale. Su questo non c'è dubbio. Rispetto al fatto che Turchia e Israele stiano collaborando sulla Siria è un po' più complessa la questione, considerate i rapporti tra Turchia e Israele in questo momento e negli ultimi anni, ma soprattutto in questo momento
non pensavo a una collaborazione ma a un ruolo primario, insomma, di anche sul territorio, poi a prescindere dalla collaborazione. Comunque
ma quello lì importante. Turco quello lì turco è evidente, è chiaro che questa avanzata che c'è stata di Al-Jolani dalla provincia di Idlib, che era una sorta di protettorato turco, è avvenuta chiaramente, questo non lo affermo io, è nell'evidenza dei fatti, lo hanno detto e scritto in tanti, diciamo, è così evidente. Per quanto riguarda Israele, io credo che Israele abbia soprattutto approfittato della situazione, cioè si è trovato di fronte a questo enorme regalo della caduta di Assad, che dice di aver favorito appunto anche con i suoi bombardamenti, e quindi quando questo è avvenuto non solo ha continuato a bombardare in Siria distruggendo ciò che restava delle forze armate, delle forze aeree e navali siriane, ma soprattutto ha occupato altri territori ponendo altre questioni importanti rispetto ad un'eventuale trattativa futura su questo suo ritiro da altri territori che Israele occupa dal 67 le alture del Golan e adesso occupa 600-700 chilometri quadrati di territorio siriano, che non sono pochi e che venderà a caro prezzo prima di poter far arretrare i suoi stati sulle linee praticamente del Golan. È chiaro che quello che è avvenuto in Siria è stato, lo dicevo, un grande regalo per Israele, ma quello che dovrebbe sollevare più interrogativi è l'atteggiamento dei nuovi padroni di Damasco, come li hai giustamente definiti tu, perché fino ad oggi queste forze non hanno sostanzialmente contestato l'occupazione, diciamo, del Golan da parte di Israele. Il Golan è un territorio siriano e queste altre centinaia di chilometri quadrati da parte delle forze armate israeliane. Anzi, il governatore di Damasco, in intervista di un paio di settimane fa ad una radio americana, ha ridimensionato l'importanza dei bombardamenti israeliani, anzi al contrario ha sottolineato l'intenzione della Siria di mantenere se non dei rapporti amichevoli con Israele, ma certo non conflittuali. Tra l'altro nelle nuove disposizioni del Ministero degli Esteri siriano tutti i cittadini di tutto il mondo più o meno possono entrare in Siria con un rilasciato o in anticipo o dalle autorità, diciamo, al confine. Quelli che non possono entrare, appunto, non potevano proclamare l'ingresso libero degli israeliani in Siria in questa fase, ma hanno anche dichiarato che gli altri che non possono farlo sono i cittadini iraniani. Io credo che queste nuove cosiddette autorità siriane siano più interessate a combattere l'Iran che ad avere rapporti conflittuali con Israele.
Bene, Michele, noi se non hai altre, insomma, se non vuoi aggiungere altro, terminiamo qui con la corrispondenza. Ti ringraziamo come al solito.
E io ringrazio voi e vi auguro buon lavoro.
Grazie, ciao.